Amici ed amiche di Expatriati, ben ritrovati in questo nuovissimo episodio. Un saluto da Sino e da Okan che dorme qua vicino in Russia.
Quanta pimpanza, buongiorno.
Buongiorno. Come sta,
buongiorno
Sino?
A lei. Molto bene. Sono dopato, sai che...
No, io... ma non dire così che poi la gente ci crede che tu
no,
fai...
No, in maniera naturale, no? Musica, il mangiare,
la doccia fredda.
Doccia fredda, allenarsi, cose. Mi manca, non so cosa manca, yoga, non so.
Non lo so.
Queste cose. Buongiorno.
Buongiorno. Siamo qui riuniti. Com'è andata la settimana, signor Frank?
Non ci penso neanche più, onestamente. Siamo già lunedì e archiviata ormai. È sotto la cinta.
Tu proprio lunedì domenica. Poi
no, è un modo elegante per dire non mi ricordo neanche che cosa ho fatto ieri.
Ecco, allora, tra i buoni propositi mangio del
la
pesce.
La memoria, sì.
Sì, che aiuta la memoria. Poi anch'io che mangio pesce, poi non mi ricordo assolutamente nulla. Però, vedi, ormai ho preso questa abitudine, poi in realtà sparirà per un sacco di puntate. Sono andato a fare un giro anche questo weekend. Sono andato a trovare il mio ex coinquilino di Londra.
Fa piacere.
Sai, tenere in contatto amicizie dopo anni fa è sempre una bella cosa. Sì. Sono andato a Maranello, al museo Frur.
Bello. Come l'hai ordinata?
Come? L'ordinata, allora rossa non mi piaceva perché c'erano tutti.
Troppo dry.
Sì. Allora l'ho presa nera.
Great
così.
Stuff.
Sì. Ero indeciso.
Presentano a febbraio comunque.
Sì? Ah sì, sì. 14 a San Valentino.
Non sono pronto per un altro anno di ansia del genere.
No. Però devo essere sincero. Cioè io ho visto tutti i modelli più fichit. Cioè tutte le cose, i modellini con cui giocavo da bambino, eccetera. Le macchine vincenti di Formula 1. Perché tipo, le ho viste, quelle che mi hanno fatto gioire. Quelle che mi hanno fatto un pochettino cringiare sono, no? E bello. Cioè quello proprio orgoglio italiano. Entri lì e fai proprio, che figata. Cioè, bello.
Però posso dire che è croce delizia, perché c'è questa cosa del tipo che tutti gli ingegneri sono sempre fatti in casa, nel senso che sono tutti a scuola loro. Quello secondo me è un bene, perché è raro, però allo stesso tempo è anche la causa per cui non si vince.
Sì. Se parli del team F1. Vabbè, vediamo quest'anno Binotto Capro Espiatorio, vediamo che non c'è più, vediamo chi si prenderà le colpe.
Comunque.
Vedremo. Però veramente, veramente bello.
Mi ha fatto molto piacere.
Belle corse.
No, io invece qua, domenica uggiosa, clima britannico, molto grigio, buio, pioggia, è una cacata, onestamente. Quindi no, niente, scacchi. Scacchi con amici e tante risate, comunque sì. Classiche domeniche da coma, però in maniera un po' più divertente.
Ma sì, ci sta. Poi sai, sono le domeniche di saldi, tutti quanti
ammassati
in centro a cercare.
Bravo.
Ecco, una cosa che mi viene in mente, no? Perché vedo tipo i negozi di abbigliamento con sconti fino al 70%, almeno 50%, esatto, e dico, ma caspita, sono gli stessi vestiti che questi vendevano 10 giorni fa a prezzo pieno. Quanto che ci guadagnano? Perché comunque sia sul 50% di sconto già ci guadagnano, il 70% pure.
In maniera onesta è no, perché per esempio hai un terzo praticamente, hai il contribution margin, ovvero costi meno ricavi. Cioè ricavi meno costi, hai, che ne so, ti costa 10, vendi a 30, però poi devi levare appunto costi, tasse, dipendenti e quant'altro, alla fine ci fai 2 lire sopra.
Sì, ma
se vuoi far fuori la roba, la fai fuori senza farci un margine, e quindi prezzo di costo in sostanza.
Praticamente ti svuoti,
cioè,
il magazzino.
Esatto, bravo, e la puoi vendere anche al 70% ci puoi anche stare dentro. È raro, è difficile, il più delle volte sono quelle cose del tipo, guarda, c'è solo rosso melanzana e in XXXL.
Esatto, c'è una triple X e una extra small.
Sì, quelle cose lì.
C'è, ma è rimasto il color marmotta.
Sì. In quel caso puoi pensare che è onesto, poi sai che adesso per esempio noi abbiamo fatto tutto questo, non so se hai sentito la legge Unione Europea, del tipo... per la cosa dei sequeli che fanno gli sconti finti, no?
Sì.
Deve essere inerente al giorno al prezzo di 30 giorni precedenti.
Giustamente.
Sì, ma come le verifichi queste cose?
E
poi sono quelle cose del tipo sì, però non c'è una sanzione definita vera e propria.
Sì, vabbè, è un po'. Allora, quando arriveremo nel futuro, tutti i prezzi sono registrati e sono inviati al, che ne so, al Ministero delle Finanze o a un
blockchain.
Ente.
Cioè, blockchain.
Una roba del genere, uno potrà dire, ecco, allora questa maglietta qua oggi me la vendi a 10, 30 giorni fa,
sì.
Come mai la vendevi a 9 e adesso c'hai una roba del genere?
Sì, ho capito,
perché no?
Sì.
Perché no? Che cosa dire a proposito di persone che svuotano i magazzini, mi collegherei così,
sì.
Il signor Amazon, perché credo che anche lui faccia saldi, sai che fa il Blue Monday, Black Friday,
sì.
Saldi su saldi, sconti, dropshipping e quant'altro. E cosa mi è successo, signor Frank? Perché mi pare che si sia indebitato un pochino. Cioè,
no, non è quello, è che...
Ha fatto un prestito, cosa ha fatto?
No, ok, allora, riassunto della situazione. Innanzitutto, partiamo da una roba, visto che siamo in gennaio e accountability ci vuole, no? Per esempio, noi l'anno scorso abbiamo fatto previsioni finanziarie. Allora, per nominarle a IOSA siamo Gazprom è 1-0 perché è ininvestable, quindi niente.
Pfizer, chi l'ha detta?
Tu.
Eccomi qua.
Pfizer meno 10, Meta meno 57, Netflix meno 37, Amazon meno 47, Doximity meno 36, Teladoc meno 73, Global Foundries meno 11, Universal Turbine meno 70, Upstart meno 88. Morale della favola, entrambi abbiamo down performato il mercato. No? Con i dati che abbiamo messo lì, però c'è anche da dire che ovviamente te lo vai a sapere che ti invade l'Ucraina,
sì, cioè io proprio
non
tranquillo.
Puoi, sono cose che giusto, quindi quella è la cosa del ci vuole dinamismo, motivo per cui credo sia per sicurezza è giusto non dare nomi di aziende, non che, per esempio, vedi anche lì Upstart è un business che lavora che è una favola, però se c'è un problema di liquidità nel sistema, un'attività che comunque fa loan, che fa prestiti,
prestito.
Chiaro che poi entra più in sofferenza, no? E quindi se quello non ci può fare niente, però ci vuole dinamismo. Ora, la cosa è nel gestire. Questa roba qui non è per the average Joe, no? Un ascoltatore non dovrebbe provare a tirar fuori delle azioni fuori dal cilindro e sperare che siano nel top 0 punto che outperformano il mercato.
Sì.
Per esempio, anche lì, vedi, e qui per il discorso della è una long tail distribution, tra le varie, per esempio, nelle top performer del mercato, io ne ho alcune dentro, tipo una è Transmedics. Transmedics praticamente, che era più 200% quest'anno, però anche lì vale il discorso del sì, ma se sei, che ne so, vai da 100 a 10 e poi vai a 30, sì, ok che fai il più 200%, ma sei comunque sempre a un terzo dell'iniziale, meno di un terzo, no? Giusto?
Certo,
sei comunque,
oscilli,
no? Sì, no, nel senso, se parti da 100, poi
sì,
vai
sì,
a 10,
sì,
hai perso
ritorni,
il 90,
certo.
Ok? Anche se va a 30 fa un più 200, sempre che sei sotto del più del 70, no?
Certo.
Ok, però il discorso è del... per esempio, Transmedics nello specifico era una cosa del tipo... Cioè, nella peggiore ho fatto beneficenza, una buona causa, ovvero praticamente queste cose fanno. Il modo in cui facciamo i trasporti di organi adesso, no? Tendenzialmente mettiamo roba nel ghiaccio e di tutta furia cerchiamo di trasportare prima che
sì.
Non ne perisca l'organo. Il più degli organi viene buttato via, purtroppo, delle donazioni. Sai che c'è questa cosa tipo la Lamborghini della polizia,
della polizia
in Italia,
sì.
Questa, vale solo lo short term a livello di trasporto. Proprio perché, e il più delle volte non va neanche, non si possono neanche utilizzare. E quello che fa Transmedics in sostanza è ti crea un corpo artificiale, nel senso che hai questa camera di dove, per esempio, nel caso del cuore, crei due finte arterie con dove circola del cuore, del sangue arricchito, e con la temperatura e tutto quanto. In sostanza, è come se tu lo tieni in funzione, no?
Ok.
E in quel caso tu hai un trasporto che può essere lungo raggio. Visto che c'è anche shortage di organi, quindi quello
sì.
Lo risolvi, e in più non è il problema che ti deperisce, quindi il success rate è molto molto più elevato, ok? Quindi è un no-brainer, e soprattutto adesso finché parliamo di roba tipo mutuabile, tipo da noi, ci sa che se una roba costa troppo è fatta la pesca, ma in un sistema dove di assicurazioni, per esempio nel mercato loro, quantomeno iniziale, tipo negli States, dove c'è una caterva di soldi, non è neanche un problema che magari sto aggeggio costa un po' di più.
Certo.
No, ovviamente di una cella, di un box di ghiaccio, cioè è normale che costa di più. E quindi ho detto, boh, sono quelle cose del tipo, sì, ok, stanno tenendo le... Anche lì il problema sono sempre, in quanto in ambito sanitario, del riesce ad ottenere le, i permessi, eccetera, eccetera. Sì, no, li hanno tenuti, stanno iniziando già qua, appunto, quello cardiaco, quello polmonare, così come anche del fegato. E sai, se sono rose fioriranno. Poi, chiaro, sono quelle cose anche soprattutto all'inizio dove è un money losing machine, perché hai dei costi, hai anche magari degli sviluppi, delle ricerche da fare, studi da sovvenzionare, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio sei in perdita, quindi hai bisogno sempre di cash. Soprattutto in questo periodo è molto difficile, però appunto il prodotto è talmente un no-brainer che, caso voluto, poi sta funzionando, ok, va bene. La cosa, il discorso, andando nel broad, è hai quel tot piccoli outperformer. Non riuscirai mai a azzeccarli sempre, ad azzeccare sempre tutti i momenti giusti per comprare o vendere le cose. Nel mio caso personale, per esempio, queste qui, per quanto tutte sono di buoni business, c'è stato un momento in cui sono dovuto andare completamente cash, proprio perché seguendo la situazione con tanto. Però anche lì, The Average Joe non ha quegli strumenti lì. Quindi è anche scorretto di dire, ah, fai questo, o comunque consigliamo questo. Ah, lì fuori che anche lì, ognuno fa le considerazioni del caso, non è che stiamo a fare l'oroscopo di Paolo Fox, ma...
Certo.
E poi stai singoli, però è anche giusto che di avere un po' più di responsabilità, perché e la cosa, per esempio, nel mio caso specifico, io tra le varie cose che ho fatto, poi mi è andato bene, ho chiuso l'anno al più 22, va bene, il mercato è in rosso, quello che vuoi, la maggior parte dei grossi fondi, ma alcuni sono anche fuori auto, proprio out of business, no? Anche dei più grossi, tutto quello che vuoi, ma il discorso è giochi con appunto questa distribuzione dove la maggior parte delle persone perde, o quantomeno è nel lato sbagliato dell'equazione, no? Quindi c'è una serie di considerazioni, che non significa che diventa più facile o c'è la strategia segreta, ma del tipo, ok, se probabilmente stai investendo, comprando, vendendo allo stesso modo in cui lo stanno facendo tutti gli altri, probabilmente è sbagliato. Per esempio, quando tutti compravano Big Tech, che era la cosa del tipo, ah, ma è sicuro, figurati, le aziende più grosse del mondo, sì, le più solide, Amazon, Amazon tipo meno 50%. Meta meno 57, Netflix meno 40, tutte Apple, Google, tutte sono tutte giù.
Beh, quello combine, no? Sono, cioè, è stato proprio il mio errore, tipo stanno salendo tutte, tutti quanti investono, queste sono quelle più sicure, ed è proprio lì che sono scese.
Ha molto senso, perché adesso quello che è successo in sostanza è, ok, abbiamo alzato il costo del denaro, quindi abbiamo dovuto riprezzare tutto, e questo è quello che è successo per adesso nei mercati. Per esempio, se tu hai un bond che è risk free, così detto, senza rischio, mettiamo, sì, così, poi non è mai zero, però tendenzialmente sul governo States, Treasury Bills, del 4-5%, quindi non devi fare nulla, non hai un rischio e ti ritorna un 5%,
mm-hmm,
tu per mettere invece il tuo denaro da altre parti in cose più rischiose, tu hai bisogno di un ritorno molto maggiore.
Certo.
Per giustificare. Quindi questo diventa già un esercizio molto più difficile, e appunto stai riprezzando tutto. In sostanza nel mercato, e questo è quello che è successo fino ad adesso. Quello che secondo me adesso andrà a succedere nel 2023, qua nel lato previsione, del adesso però iniziamo a vedere gli effetti reali sull'economia. Per esempio, ok, c'è il consumer credit che ha i massimi, poi hai i problemi dei mutui, poi hai l'inflazione, poi questo e quella, e quindi inizi a vedere gli effetti sull'economia reale. E quindi adesso l'esercizio che dovrà succedere secondo me è il devi riprezzare gli earnings, perché quando un'azienda prima magari ne guadagnava 30, adesso ne guadagna 10, non puoi valutarla quanto 30,
prima,
devi,
certo,
rivalutarla 10, no? Quindi devi ricalcolare tutto, e quello sarà sempre un po' più al continua ad essere un po' del muoversi un po' a vista, cioè non riesci a fare una roba del lungo periodo, soprattutto adesso. Credo che, again, The Average Joe dovrebbe continuare a rimanere cash, che è un controintuitivo, perché dici, ma come, l'inflazione perde valore d'acquisto, eccetera, eccetera. Sì,
sì, ma è sempre
ma
meno
ti consente
di quello,
poi di comprare quando tutto è annacquato, cioè sott'acqua, in maniera cheap. E quindi credo questo sia il trend macro del 2023. Certe cose sono un po' riprese, per esempio Netflix non certo era tipo anche giù del 70, no? Adesso è al 37, comunque ho visto risalire un po' di cose nel grafico. E ci sono diverse sicuramente realtà valide, ma non ne vale la pena di fare quell'esercizio, e presumo che, cioè non presumo, dati confermano, ma anche molti pro. E lì c'è un po' la bugia del settore, del tipo dell'investment banking, la maggior parte è anche down perform al mercato, che significa il loro lavoro è letteralmente inutile. Cioè, ti pago a te per fare meglio di quello che potrei fare da me, no? Mm-hmm. Perché hai competenze, esperienze e quant'altro, però tu fai peggio. Quale senso ha che tu devo pagarti delle fee a te? Però il discorso che fanno loro sono tante belle cose. Sai, come al solito, se un sistema funziona in un modo ci sarà un motivo, non è che siamo finiti così a caso. Però la maggior parte delle persone, quello che dovrebbe fare appunto è, quando è da parte qualcosina, in maniera costante, sale, scende, va a destra, a sinistra, di lato, non te ne frega del mercato, metti da parte. Tu sai che nel lungo periodo, parliamo di decenni, ti frutta in media un 10% anno, in media. Okay? Anche lì, il passato non è previsione del futuro, cioè non puoi vedere dal comportamento passato quello che succederà in futuro, però... per esempio quest'anno è stato anche un altro anno molto disastroso per molti a livello istituzionale, perché molte correlazioni del tipo, che ne so, se si muove questo allora si muove anche l'altro in questa direzione, così e cos'ha, molte correlazioni si sono rotte, quindi molti paradigmi che si pensavano, su cui si basavano le decisioni, non hanno rotto la correlazione. In quel caso lì distruggi di tutto, hai anche lì, vedi, pensioni, fondi pensioni a bagno, eccetera eccetera, no? Per esempio gli UK hanno dovuto salvare il governo perché sennò è una catastrofe, eccetera eccetera. E la cosa del, appunto, l'unica strategia valida è, per la stragrande maggioranza delle persone, mettere da parte sull'indice di borsa, che sarebbe il paniere di tutto il mercato, no? Quindi tu stai dicendo, ok, io credo che siccome c'è interesse collettivo nel far andare bene le cose, che nel lungo periodo le cose andranno bene, ok? Perché c'è un interesse comune. E quindi se tu credi in questo paradigma qui, pian piano continui in maniera costante, a prescindere, non te ne frega, non ci impieghi neanche un minuto a pensare dove stanno andando le cose, mm-hmm. poi ti ritrovi a una certa età dove ti sei messo da parte il goal solito per il tuo futuro. Il problema sono due. Uno è quando tu vuoi, sono sicuro che quel denaro arriva, ma vuoi quel denaro, lo vuoi subito, e quello già si rompono le cose, o ne vuoi di più? La serie, vuoi essere ricco? Sì, ma subito. Certo. Occhio, perché lì è dove iniziano i problemi.
Aumentano, no? I rischi.
È dove inizia a fare il casino, praticamente. E l'altra considerazione per esempio, mi sono imbattuto di recente nella cosa del... questa cosa qui è un problema per gli europei. Perché ci sono... l'intento è buono, ma non lo capisco. Per esempio, anche lì. Vuoi fare gioco d'azzardo? Fallo pure, e il governo c'ha il monopolio. Fumo, c'è monopolio, alcol, c'è il sigillo, stessa cosa. Quindi adesso vuoi distruggerti la vita, fallo pure. Però, per esempio, di recente sono venute fuori queste regolamentazioni anche lì comunitarie a livello europeo e anche UK, del tipo, per esempio, molti strumenti finanziari, del tipo anche lì un ETF, cioè voglio mettere da parte su appunto l'indice di borsa, okay? SPY, dell'SPY. Questo prodotto di chi l'ha creato, che rappresenta appunto tutto il paniere, ha un foglio documentativo, un po' come dire, sai la prescrizione del il foglio del bugiardino,
sì.
Bravo, esatto. L'Unione Europea ha detto, se questo foglio non c'è, non puoi vendere a persone ora economica europea e UK, no? Per tutela, no? È come dire, premessa, ok, ha senso, uno dice per la tutela del, però per esempio, se tu dici, ok, ma io so cosa è questa roba qui, ho le mie conoscenze, vuoi fare un test? Sì, puoi farlo. Non conta lo stesso. Cioè, tu puoi dimostrare che tu hai capito che cos'è, su cosa stai facendo, hai delle competenze, hai delle esperienze, eccetera, eccetera. Ma ciononostante devi avere dei requisiti qualitativi e quantitativi. Il quantitativi corrisponde in 500.000 nel conto della serie, chi non ce l'ha, no? Certo. Quindi alla faccia del democratico, quindi se tu sei una persona normale, a meno che tu non hai 500.000 sul conto, non puoi avere i requisiti, perché non puoi passare da, per esempio, essere un retail investor, quindi anche lì un semplice risparmiatore, a un professional investor, che è un controsenso, perché tu, per fare la cosa più sicura e tranquilla di questo pianeta, che non ha bisogno di chissà che rischio, che cosa, devi avere dei requisiti che non è impossibile. E ci sono una serie di cose che per legge sono barrate dall'average Joe. E lì è dove anche poi uno può gridare il complotto quanto vuole, ma tendenzialmente dove anche ci guadagna poi banche e quant'altro. Per esempio, stessa cosa, hai dei limiti nei fondi pensioni, di come li puoi fare, cosa ci puoi mettere dentro. Devi comprarti per forza qualcosa già fatto da qualche banca o da qualche fondo. Non puoi comportarlo te e dire, ok, io nel mio fondo pensione voglio metterci questo, quello e quell'altro.
Invece.
È la mia pensione, posso farmela come voglio? No,
no.
Non puoi. Stessa cosa, per esempio, tu non hai accesso agli IPO prices, ovvero quando un'azienda si quota. Tu hai accesso solo al prezzo pubblico, quando è già quotata, che di solito è quando poi iniziano a damparti in testa tutti gli investitori istituzionali che hanno comprato molto meno. Hanno avuto accesso a quel deal che tu non hai. Venture capital, tu sei una startup, non puoi dire ah, voglio mettere tot soldi a una startup. No, perché non hai requisiti. Anche lì stesso motivo, perché devi essere un accredited investor, devi avere tot soldi, tot esperienze di qua e di là. Che le persone normali non ce l'hanno, però anche lì puoi fare gioco d'azzardo. Ma eventualmente mettere da parte soldi su una cosa che è più facile, non è che è più facile, potenzialmente ha più senso e quantomeno ha una contribution positiva nel sistema, no, non puoi. Anche lì l'intento è il proteggere la persona, non bla bla esperienza e quant'altro. Quindi questa roba qui, soprattutto per gli europei, capisco che è un po' una presa per in giro. Così come da noi non so perché c'è questa cosa del... sembra un po' se questa cosa gli investitori grandi, speculatori finanziari, tutta questa roba, non sempre questo allora negativo. Mm-hmm. Per esempio noi abbiamo un sistema di tassazione dei capital gain che è assurdo. Per esempio paghi il 30% a prescindere dai bond statali, che vabbè sta pezza, ma comunque a prescindere se short o long term, quindi se tu speculi o che sei un risparmiatore non cambia niente, paghi come se tu fossi uno speculatore, che è comunque già elevato al 30%. E per di più, per esempio, vabbè, questo è il mio caso personale, io ci sono i vari tax treaty in base ai cittadini di un vario stato per poi evitare doppie tassazioni e quant'altro, leggi contro ovviamente per non cadere sul, come si dice, evasione, riciclaggio, tutte queste cose qui, no? Per esempio io utilizzo uno per Irlanda perché il brokerage è l'Irlanda e l'altro per US. Per quanto riguarda US, hanno detto, guarda, tu sei cittadino italiano, ti paghi il tasso italiano, te la vedi tu. Normalissimo, ok? Invece per Irlanda, molti paesi europei hanno negoziato il... No, tu sui miei cittadini non pigli altre tasse tu, Irlanda. L'Italia è stata molto più furba, ha detto, no, tienigli anche un'altra extra per 10%. Quindi già tu perdi un terzo del netto, del capital gain, e più... un altro 10%, e sì, e l'ultimo punto, e poi chiudo tutto questo rant contro un sistema con una pezza, quantomeno a mio vedere, è il, per esempio, che questo è molto marxista come cosa, nel più dei paesi hai capital gain e capital loss, ovvero se tu compri, che ne so, vedi, dei dati di Amazon a 100, la rivendi a 50, hai una perdita del 50, te la metti in bilancio nel più dei paesi, no? Se poi tu hai una plusvalenza invece del 200% con un'altra cosa in base alla quantità, eccetera, cioè fai un po' bilancio, no? In Italia è molto limitata, è un limite sui capital loss che puoi scalarti dalle tasse che devi pagare, sui capital gain, della serie. Mm-hmm. Le tue win, i tuoi gain sono i nostri gain. Le tue loss sono le tue loss, caro comrade. Quindi questa è una roba lì che non mi piace, però tant'è. Non dovrebbe essere chiaro, è un po' come tutte le cose, no? Sai, quando si dice un po' in tutto, sai, anche chi fa impresa o chi vuole iniziare una cosa, le leggi, le cose, la burocrazia, le tasse, tutto quello che vuoi, è un po' scoraggiante, però questo non cambia le cose, tipo devi farlo, punto. Essere un risparmiatore non è che è stupido in un paese piuttosto che in un altro, è un po' discoraggiato sicuramente, però tendenzialmente questo non cambia l'accusa. Quindi i miei consigli sono quello innanzitutto, quindi strategia passiva quando avete da parte, a prescindere da come va il mercato, e continuate così per decenni e non abbiate fretta. E l'altra è del quantomeno in quest'anno è ancora cash, perché adesso ci sarà la rivalutazione di tutte, cioè praticamente fai la conta dei danni in sostanza, no? Di solito a livello storico, anche lì passato non è una prediction del comportamento futuro. Negli anni così brutti, questo è uno dei peggiori anni nella storia dei mercati, non è mai un anno solo, ovviamente. Quando tu hai un problema non è che in 4-4-8 boom lo risolvi, no? Appena arriva l'1 gennaio, boom, vai, tutto verde. Beh, insomma.
Non è così.
Segui dei cicli. Di solito almeno un paio di anni ci vogliono. Così come ci sono stati dei casi dove, per esempio, c'è stata la cosiddetta lost decade, la decade persa, perché comunque è tutto rimasto molto flat per un decennio. E capisco che per chi magari sta aspettando compro quando è basso, piuttosto che compro quando poi riprende, non puoi permetterlo, motivo per cui anche lì, a prescindere da come va a destra, su, sinistra, metti da parte, poi nella peggiore sono soldi che da parte. Ovviamente anche lì come tutte le cose, il rischio non sarà mai zero. Quindi poi ognuno fa le considerazioni del caso, però ci vuole consistenza. Se sono soldi che dici, però poi magari poi ne ho bisogno, poi li riprendo nel breve periodo, occhio, perché poi son problemi, potenzialmente. Anyway, non so se tu hai delle prediction o delle... Comunque, del caso di Amazon tu mi hai detto.
Sì.
Beh, anche lì liquidità è molto tight nel sistema. Per quanto tu dici Amazon, macchina da soldi, sì. Però ovviamente tu hai dei costi a livello di cash flow, anche lì di operazione. Hai tot costing all'interno di un anno, no? O dei periodi dell'anno in cui magari devi avere più cash a portata di mano. Magari Amazon, ovviamente, quando tu accumuli miliardi, non è che li tieni in banca così, no? Quindi li leghi a degli asset, magari anche lì a dei bond, eccetera, eccetera. Quindi magari hai bisogno della liquidità. E quindi Amazon ha fatto un loan short term da 9 miliardi della serie, piove per tutti. E quindi non so da chi, presumo da institutional investor, hanno raccolto questi 9 miliardi e molto short term, il prossimo anno devono ripagare indietro, quindi presumo anche lì non è un problema del tipo, oh mio Dio, abbiamo bisogno di soldi, ma è del per facilitare le operazioni, esatto, chiaro, certo, comunque certo. Una cifra non da poco, cioè sono dei budget di difesa di interi paesi. Quindi
sì, comunque sia, quello che spendono adesso di eventuali interessi è sempre meno che sbloccare magari soldi che hanno da qualche fondo, qualcosa eccetera, quindi ci sta. E no, ti dicevo appunto che l'anno scorso ho dato delle previsioni che non si sono avverate, tipo quella di Gazprom, perché il mio pensiero era quello del c'è sempre più bisogno di gas e quant'altro eccetera, e poi non mi aspettavo l'invasione
dell'Ucraina. Però la direzione era molto giusta, per esempio noi con la cosa tutta questa agenda green, carino e coccolosi, abbiamo a livello macro come sistema disinvestito molto sul settore energia, che è lo stesso motivo per cui adesso inizio a pensare che a un certo punto Meta, per esempio, Meta a un certo punto risalirà, perché è talmente distrutta, ma comunque rimane una macchina da soldi. Poi,
non può andare così a fondo.
Quindi poi chiaro, anche lì si dice, are you catching a falling knife? Cioè stai cercando di prendere un coltello che sta cadendo oppure no? Quindi sai, è molto difficile chiamare quando è il bottom, no?
Il fondo. Sì. Però guarda, un consiglio che mi sento di dare a Zuckerberg è lascia perdere il metaverso. Cioè veramente un buco nell'acqua, lascia fare, stai tranquillo. Basta, concentrati su Facebook, che cioè ieri stavo riguardando, dopo aver messo appunto le foto del cavallino rampante, sono andato a rileggere i miei vecchi post.
Sì.
Qualche anno fa, che ne so, condividevo qualcosa, non ti dico giornalmente, ma quasi.
Sì.
In, non lo so, una quindicina di post ho guardato tutto l'anno, lo uso molto meno. Da rivedere magari tutta quanta la piattaforma, cioè Instagram è molto più veloce, guardi le storie, guardi...
Ma è sempre loro.
Non lo so, sì, nel senso, per non perdere il pubblico di Facebook, gli utilizzatori, non lo so, inventarsi qualcosa che non sia il metaverso, oppure è ufficiale questa cosa del... Facebook è per i boomer, per noi generazione Z.
Sì, presumo, sì, millennial, cioè, sì. Instagram.
Millennial, sì, Instagram, e per quelli più piccoli TikTok. Che a proposito, poi magari ne parleremo in un'altra puntata, che questa qua ce l'abbiamo molto 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 ristretta. TikTok è stata già segnalata anche dai servizi italiani, dai servizi segreti, perché ci sono delle... Sai quando tu accetti, cioè tu scarichi un'app, fai accetta, non stai a guardare TikTok, ti guarda
qualsiasi
da,
cosa, anche quando sei
qualsiasi
chiuso,
cosa. Sì, la percentuale anche di batteria che
è l'acqua calda, comunque, come scoperta che...
Sì, però tornando indietro, appunto, non è solo in Italia, in India l'avevano bannata e Trump aveva fatto un decreto contro TikTok.
Sì, per bannarlo, per passarla a essere venduta, se vuole operare in US. Adesso in US, sì, il database è operato da Oracle, sì.
Ok, Joe Biden aveva subito stracciato poi questa cosa qua, perché secondo lui non era giusta. Adesso sta tornando sui suoi passi. Cioè, non è che il buon ex presidente degli States, tanto criticato, poi in realtà perché due cose adesso mi vengono in mente. Una è questa qua di TikTok, ok, l'altra è quando aveva messo ad un tavolo la Germania dicendo sì, ma voi state facendo accordo con i russi, vi state praticamente affidando totalmente a loro. Ragazzi, fate attenzione, perché poi non è che noi dobbiamo salvare le chiappe a tutti in quanto NATO, cioè
credo una
roba del genere.
Credo che sia un po' una misconception su... un po' come dire la classica cosa del hai il frontman, che in questo caso è un presidente, però dietro quelle decisioni non c'è lui. Sicuramente magari c'ha un'opinione o comunque un parere predominante, magari sì. All'inizio sicuramente quando è salito Biden la cosa è stata del... fai il reverse di tutto quello che ha fatto l'amministrazione di Trump, right? Certo. Anche l'amministrazione, non Trump insieme. Però poi ovviamente
sì, ma lo sai che
alcune
è stato
cose,
votato per
sì, certo, essere l'anti,
cioè per antipatia, sì, chiunque era esatto. contro Trump vinceva.
Però poi ovviamente ci sono state cose che sono state fatte durante l'amministrazione e dette durante l'amministrazione che avevano un senso, ovviamente, non è che dentro il governo US sono tutti scemi, né? Cioè, però c'è una cosa che io, questo è l'avere un occhio un po' più globale del tipo, noi siamo molto... propaganda US, inizialmente, western propaganda. Ti spiego perché. Per esempio, se tu guardi il tono in cui viene riferito qualsiasi cosa inerente a Cina, per esempio, è molto visto come antagonista. Cina come antagonista. Per esempio, adesso stanno facendo tutto sto pippone col Covid, no? Non so se vedi. Mio Dio, guardi, ospedali, sì. Un disastro, una catastrofe. Non è vera sta roba. O meglio, non è che non è vera, ma metti le cose in scala. Per esempio, sono 25 volte la nostra popolazione. Piglia i nostri casi, moltiplicali per 25. Abbiamo più casi noi di loro. What are we talking about? Right? E stessa roba a livello di TikTok, ovviamente fa propaganda. Sì, sicuro. Perché non dovresti? Nel senso, mettiti negli occhi di... se un paese tipo non lo faresti, ovvio che lo faresti. Credi che gli US non fanno propaganda tramite le loro piattaforme o i loro servizi o prodotti che comunque commerciano in tutto il mondo? Ovvio. You know? Abbiamo, cioè praticamente tutto di quello di cui fruiamo è molto, praticamente siamo noi diventati figli di quel pensiero lì, ci ha molto contagiati, certo. Nel modo in cui pensiamo, nel modo in cui ragioniamo, anche i problemi sociali che non abbiamo ce ne stiamo prendendo. Dici, hold on a second, da noi nessuno si indignava per una roba del genere, perché eravamo più furbi, perché adesso dobbiamo abbassarci ad essere più stupidi, no? E quindi dal lato loro, effettivamente, per esempio, leggevo appunto questa persona che vive... là, mio caro amico, postare una cosa del, se la Cina usasse lo stesso linguaggio nei media che usano gli US per definire loro, mm-hmm. No?
Cioè, aggressivo.
In questo caso è stato nel caso delle elezioni UK, sai che adesso c'è questo nuovo Prime Minister che è tipo una delle persone più ricche, delle famiglie più ricche in UK, no? Quindi mm-hmm. Questa cosa del cambio di potere nel regime totalitario UK, una delle famiglie più potenti, no? Cioè se tu metti a fare la narrazione come fanno loro dal lato US, comunque western, nei confronti loro, chiaro che c'è sempre questa dinamica del noi contro loro, no? O dell'antagonista, certo. Te la devono dare, o comunque ha un senso del perché si fa. Ti dà tante cose, tristemente, ma anche tipo una sorta di senso di appartenenza, di unità territoriale, piuttosto che di, you know, però è l'acqua calda, nel senso, sì, è vero, è verissimo, è anche vero il fatto del, loro bannano le app, no, diciamo western, Google non puoi avere accesso, Facebook non puoi avere accesso, certo. Non è, perché quindi non dovremmo farlo noi, anche lì, è perché noi abbiamo dei valori differenti, siamo democratici, tutto quello che vuoi, e anche la questione del...
libertà e quant'altro.
Sì, ma poi come fai l'enforcement di una roba del genere? Mm-hmm. Ovvio, perché in ogni corte, secondo le nostre leggi, questa roba qui fallisce. Non è che puoi dire, tu sei bannato perché sei cinese. Non esiste una roba del genere.
Sì, sì.
Quindi devi dire perché? Perché c'è questo threat, di questo modo deve essere documentato. Come lo documenti?
Sì,
come lo legiferi? Il ban, eccetera, eccetera. E puoi fare una cosa ad hoc, ad hominem, per inerente a TikTok, o lo fai a livello di... certe aziende che non rispettano certi principi, eccetera, 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 no? E questo sta avvenendo anche in finanza, per esempio. Ci sono ottime aziende cinesi che però non sono io credo tutto il settore cinese sia uninvestable, perché si sveglia Xi Jinping, dice una roba e crolla tutto. Non puoi vivere così. Anche lì, un conto è dici, ok, ti capita la cosa, scoppia la guerra, io cambierò per esempio. Cioè, più vagamente puoi anche arrivarci, ma sai, è un rischio che puoi vedere fino a un certo punto. Non troppo in anticipo. Se invece succede una roba del tipo leggi, cioè non, è come dire ti scappa un evento del genere ma una volta a settimana, non puoi, che vita è, cioè la vita di altri. Poi c'è il problema dell'accounting, del sistema legale, gli stessi anche che vogliono bannare, non vogliono bannare, si può, non si può, cioè, c'è sempre questa incognita dove diventa un investable. Quindi i multipli, per esempio, in paragone all'equivalente di un bilancio di un'azienda US confronto all'azienda Cina, con tutti i prospetti migliori, è prezzata molto di più un'azienda US. Stessa roba per quelle italiane. Noi abbiamo aziende che guadagnano miliardi che sono quotate meno di quello che sono del loro income, il loro utile, che è un controsenso. Cioè, come dire, tu il lungo valore di un'azienda, il valore totale è meno di un anno di utile. Come è possibile? No? Però perché? Perché è un investable. Perché? Perché hai delle leggi dove appunto i capital gain sono impossibili, hai una compliance, hai un livello di trasparenza diverso, una serie di vai a mettere soldi in un sistema dove è un investable. Perché succede una roba e nazionalizzano di tutto. Perché vedi per esempio adesso il pacciugo di nuovo ITA, no? Poi anche lì, questo è un argomento per un altro episodio. Non puoi una roba del genere, cioè è un casino. Ci stiamo vendendo praticamente il 40% di ITA a meno di quello che il governo ha pagato solo per i diritti della vecchia Italia. È follia, cioè se la stanno praticamente comprando regalata. Ovvio che poi non gliene frega niente neanche di come va, possono anche rivendere quelle quote lì a molto di più on the spot, Lufthansa, se questa cosa qui va in porto, no?
Certo.
Poi anche lì, questo lo lasceremo magari per un altro episodio, vedremo anche l'evoluzione di quei casi lì, però sì.
Eh sì, perché abbiamo un sacco di notizie, di cose.
Vuoi fare una carrellata velocissima?
Di cui parlare. No, no, non ce la facciamo. Okay, non ce la facciamo perché siamo molto corti. Però l'unico, perché ne volevo fare due, ma per scaramanzia non ne dico una, visto che senza nominarla l'ho visitata di recente. Una grande azienda italiana. L'unico che mi viene da dire per quest'anno.
Ah, come prediction?
Sì, è Uber Technologies.
Ok, Uber.
Sì. Perché, aspetta, non solo Uber, perché l'Uber è quello del trasporto, servizio, taxi, eccetera, ma che include anche Uber Eats,
sì,
quindi delivery. Il trasporto cibo, delivery e quant'altro. Quindi quest'anno, secondo me, può performare. Sta a vedere che cosa non succede. Amici che avete investito in Uber,
no, non ti direi short come ti direi short l'anno scorso quando hai detto le tue, che poi io ero in quel lato dritto dell'equazione, ma è andato giusto, ma non shorterei se la cosa del tipo penso così, ok, se lo pensi put your money on it, no? Se no sono solo chiacchiericcio. I wouldn't put my money on it perché appunto tutto è molto giù, quindi potrebbe esserci una risalita eventualmente, ma il problema delle deliveries del cibo è che non so da dove sei arrivato a quella conclusione, magari vedi che è un settore che sta avendo particolarmente un boom anche
successo,
da noi,
sì,
quantomeno a livello locale, ma il problema è dal lato business è una perdita continua, è unsustainable, c'è ancora da quadrare quella roba lì dell'effetto del e la questione è, il lato pro è del tipo, se tu sei un ristorante, se tu crei un duopolio o un monopolio, come dire, se tu vuoi avere ricerche online, è Google, no? Sei cliente Google, punto. Non hai alternative, tendenzialmente, anche se poi parleremo di questa roba qui in un altro episodio, di nuove evoluzioni, ma questa roba qui, adesso iniziano ad esserci già alternative per il cibo. Per esempio, alcune aziende che avevo valutato, che però anche lì ai tempi era tutto molto costoso, adesso non so neanche più che valutazioni hanno, tipo Toast o altre cose, fanno l'equivalente di quello che fanno questi servizi, ma ti lasciano a te, un po' come dire Amazon e Shopify è l'opposto, dove tu hai il tuo store, loro ti danno i tool, ti danno il fulfillment, ti danno tutto, però rimane tutto a te, i dati dei clienti e quant'altro, no? Quindi non hai più quel network rimane tuo, i clienti sono tuoi, non di Amazon, right? Stessa cosa per il delivery, perché se si crea un duopolio, a quel punto se tu vuoi avere i clienti che usano l'app, devi comunque arrivare a loro, allora quello ha senso, motivo per cui sono stati investiti tanti soldi dentro il settore. Ma questa roba qui si sta un po' già rompendo come schema, perché ci sono servizi dove ti lasciano a te ti danno tutto il tuo stack che ti serve, tu puoi gestirti le prenotazioni online, il delivery, tutto, right?
Quindi staremo a vedere a fine di quest'anno se avrò avuto ragione o meno. Che dire a proposito di fine anno eccetera, noi siamo giunti al termine di questa puntata, per una volta non sforiamo l'ora, siamo molto veloci nella prossima puntata, carrellata di notizie stupide, meno stupide,
sicuramente molte cose belle in arrivo,
tutte belle cose. E che dire,
fate bravi
che... sempre, comunque, come si dice, luci accese anche di giorno e casco allacciato sempre.
Chi era Guido Meda?
No, è di Adamic. Non so, ex pilota di Formula 1 su Italia 1, test driver. E che dire, appunto, che siamo giunti al termine. Vi rinnoviamo l'appuntamento per quando, signor Giorgio?
Martedì puntuale. Ci sono altre cose, devi andare a Timbuktu, no? Sì, no?
Non lo so, lo scoprirò questa settimana. Però, non si sa mai.
Dai.